12 aprile 1988. Nicola. Mamma, ti dicevo l'altra volta come io, essendo immerso nell'onda infinita dell'amore che Gesù nutre per te, o che sia Lui direttamente a parlarti, o che lo faccia tramite me, è sempre Gesù stesso che parla al tuo cuore. Prima che io morissi, Gesù parlava direttamente al tuo cuore. Dopo il mio decesso, se Lui avesse continuato a farlo, tu non gli avresti più creduto, perché la tua umanità ferita a morte non ti avrebbe consentito di vedere al di là di quell'evento tragico. Ecco la necessità del mio intervento diretto. Solo io potevo curare la tua atroce ferita e ristabilire la fiducia nella sua parola. Comprendi ora? Adesso, se mi ascolti, aggiungerò un altro tassellino alla maternità reale della nostra mamma celeste. Due sono i parti di Maria Santissima, il primo a Betlemme, quando partorì Gesù. Allora non patì dolore di carne come tutte le altre donne, perché lei, la concepita senza macchia, era esente dalla condanna del padre: tu concepirai nel dolore, diretta ad Eva, ma concepì Gesù in un'estasi d'amore. Il secondo parto di Maria Santissima ebbe luogo ai piedi della croce, quando in uno spasimo senza fine, spasimo di carne oltre che di spirito, diede alla luce l'umanità nuova, redenta dal sangue di Gesù, redenta dal suo atroce dolore di madre. Maternità reale, mamma, comprendi? È di questo secondo parto che San Giovanni nell'Apocalisse adombra il grande mistero. Vedo una donna che si contorce nelle doglie del parto. 16 aprile 1988. Nicola, mamma, fai osservare a Maria Pia l'analogia che esiste tra due avvenimenti che l'hanno coinvolta in prima persona. Cecilia e Suor Lucia, entrambe anime privilegiate, entrambe molto, ma molto care a Gesù. Maria Pia si dà anima e corpo prima all'opera della Lega Eucaristica, poi a far conoscere Maria Santissima. Ma sia Cecilia che Suor Lucia non reggono all'urto del nemico e si trasformano in accusatrici di Maria Pia. Da qui umiliazioni, dispiaceri e dolori. La lotta si fa sempre più serrata perché la vittima prescelta è ora Maria Pia, è lei che suscita l'odio sempre più accanito di Satana per le anime che riesce a strappargli. Io le sono vicino, molto vicino, ma mi devi ascoltare. Alla superbia e all'arroganza del nemico deve rispondere con atti di umiltà, all'odio con l'amore. Deve schierarsi dalla parte di Gesù che vuole riconquistare a sé quelle anime. Così facendo, oltre che dimostrare amore a Gesù, crea un muro di protezione attorno a lei e la vittoria sarà sua. Va bene, Maria Pia? 22 aprile 1988. Nicò, leggevo ieri nella Bibbia regalatami da Maria il commento di Papa Giovanni Paolo II sulla maternità conferita a Maria Santissima da Gesù stesso ai piedi della croce, maternità che abbraccia tutta l'umanità. Ma il pontefice parla solo di una maternità spirituale e non di una maternità reale. Mamma, i tempi non erano ancora maturi. Ti sei mai chiesta come mai la Chiesa di Roma, che pure è continuamente assistita dallo Spirito Santo, abbia impiegato tanto tempo a proclamare l'assunzione di Maria Santissima, a differenza della Chiesa d'Oriente, che da sempre la venera quale assunta? Dicono che non era necessaria tale conferma perché questa verità era stata sempre presente nel cuore del popolo di Dio. Ed allora, perché il dogma? No, mamma. Non è questa la verità. La Chiesa è una società non solo divina, ma anche umana, e gli uomini spesso, con il loro operato, non annullano, ma ritardano il disegno di Dio. 28 aprile 1988. Nicola. Eugenio, ascoltami. È necessario che tu prenda consapevolezza dell'entità dei miei messaggi attraverso una meditazione serena e non affrettata di essi. Ciò non vuol dire che la rimandi alle calende greche, perché al contrario è urgente. Devi penetrare l'essenza stessa di essi, perché le verità che contengono sono grandi e necessitano da parte tua di disponibilità, amore ed umiltà. devi reintegrare le parti mancanti fino allo scrupolo, perché anche una sola parola ha il suo valore specifico nel contesto. Devi poi aggiungere anche tutto il resto che mamma ha finora scritto e preparare così una seconda edizione. Io ti aiuterò e non ti lascerò solo. Sabaudia, 30 aprile 1988. Ieri Maria mi ha portato da Roma le bozze del libro di Nicola che ha ritirato dalla tipografia perché siano corrette, ma sono rimasta delusa ed addolorata perché, contrariamente a quanto il signor Despa ci aveva assicurato, che avrebbe cioè usato caratteri aperti, distanziati, affinché la lettura risultasse scorrevole e piacevole, si è servito invece di caratteri piccolissimi e di righe quasi attaccate l'una all'altra. Nicola stanotte me ne rivela la causa. Il nemico attacca continuamente, e come può l'opera mia? Non è estranea alla tua interferenza quando, in risposta all'accenno del signor Vespa che lamentava un arresto inspiegabile dell'attività della tipografia, gli suggerissi di farla benedire, o meglio, esorcizzare. Mamma, non soffrirne però, perché tu sei immersa nell'onda potente del nostro amore che ti protegge e ti salva. Quando soffri, rifugiati tra le mie braccia. Se tu sapessi come ti sono vicino. Sì, tu ed Eugenio siete i più esposti ai loro attacchi, ma essi non possono farmi del male più di quanto noi non permettiamo, e se lo permettiamo è solo per il vostro bene. Dillo ad Eugenio, vi chiediamo solo fede. Nicò, quanti spettacoli televisivi poco edificanti. Mi riferivo alla trasmissione di ieri sera. Tu di che vizio sei? Nicola, mamma, sono tanti trabocchetti del nemico. Tu preferisci la meditazione e la preghiera. 1 maggio 1988. Pensavo con vivo dolore a quel libro di Nicola, così vessato dal nemico, sentivo delle fitte al cuore, come se qualcuno mi avesse ferito nella carne. Nicola, mamma, consolati. Anche da quelle piccolissime righe scaturirà tanta luce da inondare il mondo. Le anime assetate di bene troveranno in esse ristoro. 7 maggio 1988. Nicola, mamma, ascoltami. Quando vi vengono comunicate direttamente dall'alto o attraverso altre voci novità addirittura rivoluzionarie in campo teologico, se a quell'annuncio sentite che il vostro cuore è pervaso da una gioia strana, profonda, intima, allora senza tema di sbagliare potete dire che quelle verità sono un dono particolarissimo che Dio stesso fa alle sue creature. Successivamente insorgerà la vostra umanità con i suoi dubbi, interrogativi, cavilli, ma voi restate fedeli a quella gioia iniziale perché essa è la prova più autentica della veridicità dell'annunzio e con umiltà ed amore riconoscente ringraziate nel Padre. Ricordi, mamma, la gioia che pervase il tuo animo quando, in un momento tragico della tua vita, durante la mia malattia, Maria Santissima si rivelò al tuo cuore quale vera madre? maggio 1988. Tempo fa avevo chiesto a Nicola come avrei potuto sopportare, qualora fossimo riusciti a verificare l'integrità del suo corpo, tutto il dolore e l'angoscia che sicuramente avrei provato. Nicola, mamma, inizialmente proverai tanto dolore, ma poi il tuo cuore sarà inondato di gioia. Successivamente, nel vedere come i loculi che abbiamo acquistato siano già quasi pronti, chiedo a Nicola. Nicò, io non so proprio come riuscirò a fare aprire la tua bara. Sono cose più grandi di me. Mamma, ciò avverrà attraverso un grande miracolo. Non ci feci gran caso. Passò del tempo e il 10 aprile a Sabaudia, durante la celebrazione della Santa Messa, la mia attenzione fu attratta da una giovane madre alle prese con un bambino mongoloide. Ne provai vivissimo dolore e mi invocai Nicola. Nicola, lo affido a te. Non vedi la sofferenza di quella madre? Mamma, dille di portarlo da Monsignor Milingo. Mi feci coraggio e ne parlai alla madre promettendole che mi sarei interessata per farle avere una prenotazione. Lì per lì non valutai l'enorme difficoltà che mi si presentava, ma quale non fu il mio stupore quando, rientrando a Roma il giorno appresso, la mia amica Floria, che veniva a battere a macchina la testimonianza di Nicola, mi diceva che era riuscita a prenotare per il 19 maggio prossimo, per sé e per la figlia, due incontri da Monsignor Milingo e che con gioia rinunciava al suo posto in favore del bambino. Cominciavo ad intravedere un disegno divino e la mia fiducia prendeva consistenza. Venne il 19 maggio e tutto si svolse come previsto. Monsignore Milingo disse alla signora che doveva ritornare. Questo mi indusse a pensare che tutto seguiva un disegno prestabilito. In seguito Nicola mi illumina che sarebbe stato questo il miracolo cui aveva accennato per la ricognizione del suo corpo. Mamma, tu segui attentamente le mie illuminazioni e tutto questo nel silenzio. Sii uno strumento valido. Ieri sera, per una stupidaggine, Peppino ebbe una reazione fuori luogo e così da molto tempo mi è chiaro come egli non sia più completamente libero e con grande angoscia chiedo aiuto a Nicola. Nicola, mamma, tutte le volte che sei nell'angoscia ti allontani da me, mentre la tua fede ti avvicina a noi e sotto la nostra protezione nulla di male potrà capitarti, perché Satana è anche vigliacco. Sì, Serena, è vero, papà è stretto nelle sue morse, ma abbi fede. Rispondi con serenità ed amore, anche il fatto che non sente è un forte handicap per lui. Ma vedrai che poi, con l'apparecchio e con la tua preghiera, tutto andrà meglio. 22 maggio 1988. Nicola. Mamma, ascoltami. Tra qualche giorno il mio libro sarà stampato, ma esso è soltanto un aborto. Quello che doveva essere una vostra testimonianza è passato attraverso la censura di Satana che ha tolto quanto di vitale, di veramente essenziale esso conteneva. Nonostante i miei ripetuti richiami, le mie illuminazioni, i miei avvertimenti ed anche i rimproveri, vi siete lasciati irretire dal nemico, il quale vi ha sedotti facendovi credere che agivate spinti dalla carità, come se in voi esiste la vera carità, mentre io ne sono privo. Io, che sono immerso nella infinita carità di Dio. La vostra carità, invece, impedendo a Giacomo e ad Irene di prendere consapevolezza della verità, impediva ad una famiglia di riunirsi, ai genitori di Antonella di vedere chiaro nei loro rapporti con me. Mi vuoi dire poi quale danno avrebbero arrecato a Margherita quei pochi accenni sul suo amore sbagliato e che tanto male ha causato a tutta la nostra famiglia? A lei, che è oramai già salva e nella verità, mentre siete voi nella lotta del pericolo? E a Teresa, avete tolto la possibilità di rivedere attraverso una luce che veniva da me la sua condotta nei vostri riguardi e di liberarsi da un'angoscia che sempre la tormenta. E così, per i figli di Anastasia, così per Eugenio. Gesù, rivolgendosi ai sinedristi, li chiamava lingue di vipere, perché è sempre la verità che vi rende liberi. Eugenio, testimoniando la mia verità anche nei loro riguardi, avrebbe diviso il grano dall'olio. Mamma, neppure Eugenio mi ha protetto e difeso, e certo ha reso testimonianza solo ad una verità amputata. E papà? Povero papà. Preso tra le spire di un nemico che non perdona, anche la sua salute ne è rimasta scossa e neppure tu ne sei uscita vittoriosa, povera mamma, anche se ne hai tanto sofferto. 23 maggio 1988. Questa mattina Maria Pia mi telefona da Torino tutta commossa per mettermi al corrente di quanto segue. Aveva dato fogli sfusi dei colloqui di Nicola ad un'amica studentessa universitaria, la quale ne era rimasta commossa ed entusiasta. Franca, così si chiama la ragazza, aveva il papà ricoverato in una clinica di Genova, specializzata in malattie di cuore, perché gli avevano applicato il bypass ed era andata a trovarlo. Nella stanza adiacente a quella del padre c'era una signora in fin di vita, era stata operata al cuore e aveva avuto il rigetto. I medici avevano detto che non avrebbe passato la notte. Franca comincia a pregare e ad invocare Nicola. Poi la ragazza ritorna a Torino, ma la mattina telefona per avere notizie del padre e dell'ammalata e con immensa commozione apprende che l'ammalata aveva superato la crisi. I medici dicevano che era stato un grande miracolo. La mia commozione e la mia gioia sono state immense. Piangevo, insieme a mio marito, anch'egli commosso. 27 maggio 1988. Filippo mi aveva pregato di chiedere a Nicola se doveva comperare o meno lattico a Sabaudia. Nicola per Filippo. Filippo, non ti affannare tanto per le cose di questo mondo, che il sì o il no siano per te la stessa cosa. Mantieni libero il tuo spirito, vedi, io ho dovuto lasciare ogni cosa e il distacco da ogni singolo oggetto mi ha causato grande sofferenza. Il di più crea sempre problemi e preoccupazioni. Ieri sera leggevo la presentazione fatta da un sacerdote al libro La misura dell'uomo, che tratta messaggi e dettati di Gesù e della Madonna ad un'anima eletta. Mi è stato subito evidente che quel sacerdote si era regolato nello stesso modo che abbiamo usato noi con i messaggi di Nicola, togliendo parti che a nostro giudizio erano lesive dell'intimità di certe anime e velando la verità stessa per motivo di carità cristiana. Sono rimasta un po' perplessa, ma Nicola mi toglie subito dall'imbarazzo. «Mamma, e non pensi che anche loro hanno sbagliato?» Quelle voci sono anch'esse luci che vengono dal cielo, e Satana è sempre lo stesso, come sempre la stessa, la tattica che adopera. 28 maggio 1988. Ritornavamo a Roma dopo essere stati al cimitero da Nicola, e col pensiero io riandavo alle parole cocenti di mio figlio sul suo libro e piangevo accoratamente, presa intimamente da un dolore senza fine. E Nicola, mamma, non soffrire così, perché Gesù sa trarre anche dalle pietre il pane per sfamare i propri figli. E poi, in seguito alla notizia che Enzo Tortora, pur avendo chiesto ed avuto i sacramenti e aveva desiderato essere cremato, era sorta tra mio marito e il padre di Antonella una discussione sulla posizione della Chiesa al riguardo. Chiedo a Nicola più lumi. Nicola, mamma, la cremazione infrange un rapporto d'amore da cui scaturisce un enorme bene per l'anima del trapassato che da esso riceve continue preghiere e suffragi, mentre con la cremazione questi aiuti sono affidati al ricordo. Il ricordo, non più alimentato da questi continui atti di amore, è destinato purtroppo a svanire presto. 4 giugno 1988. Giovedì sera Don Eugenio mi aveva comunicato, pregandomi di non dirlo ad Antonella, che la sera prima la medesima era andata da lui e si era confessata, vincendo un rifiuto che durava da anni. La mia gioia e la mia commozione sono state grandi e continuavo a ringraziare Gesù, la Madonna, ma soprattutto Nicola. Ieri mattina, venerdì, Antonella mi telefona per narrarmi il sogno che aveva fatto la notte che tanto l'aveva scossa. Il luogo, l'appartamento che aveva abitato con Nicola. Lei rientrava a casa e trovava la cucina a soqquadro, mobili rotti, cocci di vetro per terra, un grande disordine, come se delle furie si fossero scatenate con rabbia in quell'ambiente, ma aveva avuto subito la sensazione che gli autori non fossero uomini, ma spiriti immondi. Scorge sul tavolo la fede nuziale di Nicola, la prende e la mette al dito. Immediatamente, come da foschia, prima si delinea e poi si concretizza la figura di Nicola. Bello, radioso, felice, come mai l'aveva sognato o visto durante la sua vita. Nicola, con fare scanzonato, le dice: «Finalmente ce l'hai fatta!» Egli le comunica una gioia indescrivibile e lei, felice, gli risponde: «Sei venuto a prendermi, Nicola!» Per la prima volta, Antonella non prova più il terrore della morte, ma una grande felicità. Antonella mi dice che ha scritto tutto. Mi prega di comunicarlo a Don Eugenio. Lei non può farlo, perché è in procinto di partire per Londra e mi chiede cosa ne pensi. Per me era tutto chiaro, ma lei non mi parlò della confessione fatta la sera prima ed io le dissi solo che era un sogno meraviglioso. Ma quale non fu il mio stupore quando di lì a poco Nicola mi dice che non si era trattato di un sogno, ma di una visione. Telefono ancora ad Antonella per riferirle quanto dettomi da Nicola e lei mi dice: «Perché non è venuta a trovarmi nella mia casa?» E Nicola subito mi risponde: Mamma, è nell'appartamento di sotto che io e Antonella abbiamo vissuto assieme i giorni più felici. Poi gli chiedo, Nicò, mi spieghi quale differenza passa tra il sogno e la visione? Vedi, mamma, nel sogno alle comunicazioni che vengono dal cielo si frammischiano componenti umane, formando un tutt'uno aggrovigliato che non è facile interpretare, mentre la visione è una manifestazione reale del trascendente che si rivela direttamente al vostro spirito, anche se esso apparentemente in stato di riposo. Tu sai che lo spirito non dorme mai, solo non si manifesta quando il corpo dorme. Il mio spirito è riuscito a comunicare con quello di Antonella e la gioia per entrambi è stata immensa. Nicò, nel sogno c'è sempre un messaggio? Sì, mamma, e viene sempre recepito dallo spirito come un richiamo, un alto là. Anche se il sogno trae origine dalla vostra ingordigia nel mangiare, lo spirito è avvertito che avete esagerato. C'è sempre una correlazione tra corpo e spirito e questo affonda le radici nel trascendente che lo illumina. Gli uomini sono meravigliosamente complicati. 6 giugno 1988. Nicò, mi puoi spiegare come mai Gesù stesso ci chiamava figli adottivi del Padre mentre tu parli di una paternità reale? Mamma, il figlio è generato da un atto d'amore del padre e tra il figlio e il padre si stabilisce un rapporto d'amore, ma quando il figlio ferisce a morte l'amore del padre, egli infrange il rapporto che lo teneva unito a lui e diventa quasi un estraneo, dico quasi, perché nell'amore ferito del padre resta sempre quel richiamo insaziato che lo spinge a ricercare continuamente quella parte di sé che ora è lontana. Subentra così una paternità adottiva, un amore unilaterale. Così è stato dell'uomo nei rapporti di Dio Padre che, pur ferito a morte nel suo amore da questo figlio che col peccato d'origine lo ha allontanato da sé, continua tuttavia a provvedere a lui, ad amarlo, fino a quando attraverso il sacrificio del suo figliolo prediletto Gesù, egli non riallaccia quel rapporto d'amore che lo univa all'uomo quale vero padre. Noi, attraverso la redenzione, ritorniamo ad essere veri figli di Dio Padre e non più figli adottivi. 8 giugno 1988. Nicola, mamma, se mi ascolti, ti chiarirò meglio il concetto di figlio vero e di figlio adottivo. Il rapporto che unisce il padre vero al figlio è un rapporto non solo di amore, essendo il figlio stato generato da un atto d'amore, ma anche di sangue. Mentre il rapporto che unisce il figlio adottivo al padre, che l'ha adottato e viceversa, è solo d'amore. Nel primo caso puoi ferire il rapporto d'amore, ma non spegnerlo totalmente, in virtù proprio di quel legame di sangue che non può infrangere. Nel secondo caso, infrando il rapporto d'amore, non resta più nulla. Comprendi adesso come sia reale nei nostri confronti la paternità di Dio Padre che, pur essendo stato ferito nell'amore dall'uomo, questa creatura generata dal suo amore non l'abbandona, ma nella pienezza dei tempi sacrifica la seconda persona della Santissima Trinità, il suo figliolo prediletto, pur di riunire a sé gli altri suoi figli che si sono allontanati da lui e che il suo infinito amore di Padre reclama? Noi ripetiamo sempre, Dio ci ha creati a sua immagine. Ma comprendi cosa vuol dire questo? Solo un figlio è l'immagine vera del padre, anche se nella diversità dei tratti e dell'indole, perché niente è ripetibile nella perfezione dell'opera di Dio e come lui riflette la stessa natura del padre che lo ha generato. Guarda cosa fa Dio quando dà vita ad una nuova creatura, stacca da sé una parte infinitesimale del suo spirito eterno, intelligente, incorruttibile, l'unisce alla materia e ne fa un nuovo figlio che genera in un atto d'amore. Cosa fa l'uomo quando deve dare vita ad un'altra creatura? Anche egli, attraverso una piccola parte di sé in un atto d'amore con la compagna che nelle sue viscere ne forma il corpo, trasmette la vita. Nella sua creatura Dio Padre trasfonde tutti i suoi attributi, l'intelligenza, il pensiero, la libertà di scegliere, il ricordo, la volontà, la creatività, il bisogno d'amore, l'attrazione irresistibile di tornare alle fonti da cui è scaturita. Così è per l'uomo quando trasmette la vita ad un suo figlio. Ma ciò non avviene nel figlio adottivo. Se tu, Bianco, adotti un bambino di pelle scura, anche se lo amerai come se fosse un tuo vero figlio, non potrai mai cambiare il colore della sua pelle. Mamma, se tu sapessi a quale considerazione ti porta questa verità tanto grande, io sono realmente figlio di Dio, egli è veramente mio padre. Come la tua intelligenza prenderebbe coscienza non solo dei tuoi doveri di figlia, ma anche dei tuoi diritti di erede. Come ti spiegheresti tante verità fino a questo momento oscure per te? Ti sarebbero chiari il corruccio di Dio Padre nel Vecchio Testamento e il suo amore misericordioso nel Nuovo a causa della redenzione operata dal Figlio. 15 giugno 1988. Don Eugenio mi aveva detto che il fratello Nazareno era stato ricoverato in ospedale d'urgenza per un aneurisma alla aorta. Era stato operato ed era in camera di rianimazione con prognosi riservata. Gli ho detto di rivolgersi a Nicola e mi ha risposto che l'aveva già fatto e che il fratello aveva superato l'operazione, ma che i medici pensavano che non ne sarebbe uscito vivo. Gli prometto di pregare Nicola e riattacco il ricevitore. Immediatamente, Nicola. Perché vi turbate? Quando un'anima santa è chiamata a raggiungere il cielo, con grande sforzo comunico il messaggio a Don Eugenio. Il giorno appresso insisto ancora con Nicola. Mamma, non è detto che non possa esaudirlo. 16 giugno 1988. Per Franca. Nicola, Franca, ascoltami bene. Quando infuria il temporale, tu non stai in mezzo alla strada a guardare, ma d'impulso cerchi riparo in un portone. Così devi fare adesso, senza indugio, prima che la furia della tempesta ti travolga. Cerca un sacerdote, confessati, invoca l'aiuto di Gesù, di Maria Santissima, che è tua madre, come lo era la mamma che non hai più. Mettiti al riparo sotto la nostra protezione, io ti sono vicino, e ti indicherò come fare per uscire fuori dalla tua difficile situazione. Ogni umiliazione che accetti nel silenzio ed offri a Dio per amore dei tuoi bambini si trasforma in forza e in vittoria. Non stare a riflettere e a soppesare. Il naufrago che sta per essere sommerso dalle acque, si aggrappa alla fune che gli viene lanciata e non si chiede se lo reggerà o meno. Fai lo stesso, ma fai presto. Non temere, io sono con te, abbi fede in me. Chiedevo a Nicola se Monsignore Milingo o il padre Tardif o altri che operano guarigioni che in definitiva sono miracoli agiscono per virtù propria o con l'intervento dei santi del cielo. Nicola, mamma, fino a quando siete su questa terra siete soltanto strumenti o canali di grazia, più o meno validi, più o meno disponibili, più o meno santi. Solo quando avrete raggiunto il cielo, il Padre vi farà compartecipi della sua potenza e della sua gloria, e solo nella misura di quella gloria che vi sarete meritata in terra, attraverso la sofferenza e l'amore. Noi siamo immersi nell'amore meraviglioso del Padre, che dona ai suoi figli vittoriosi, sulle forze avverse del male, l'eredità che aveva loro promesso. 17 giugno 1988. Nicola. Mamma, Irene è rimasta turbata nel leggere nei miei messaggi come nonna non abbia ancora raggiunto la gloria del cielo, lei che aveva tanto sofferto in vita ed ha messo in dubbio la veridicità delle mie comunicazioni. Adesso ti illuminerò meglio, nonostante anche prima ti avessi messo in guardia sul pericolo di formulare dei giudizi in proposito su argomenti che esulano dalle vostre possibilità umane così limitate. Voi su questa terra avete delle unità di misura che variano a seconda che si riferiscono a distanze più o meno piccole o al tempo più o meno vicino o lontano. Il metro con i suoi multipli o sottomultipli, quando volete misurare distanze ancora possibili, anni luce quando volete misurare distanze quasi infinite, come sono quelle che intercorrono tra una stella ed un'altra. Così è del tempo. unità di misura è l'ora con i suoi multipli e sottomultipli, fino ad arrivare agli anni, ai secoli, ai millenni e così via. Ma mentre solo nella gloria di Dio non esiste più il tempo e gli spiriti beati sono immersi nell'eterno presente di Dio stesso, così nell'inferno, anch'esso eterno e immutabile, in purgatorio, esiste ancora il tempo, la cui unità di misura è completamente diversa da quella vostra, anch'essa variabile, come ti avevo prima accennato, ed incomprensibile a voi mortali. Dicendo di che un vostro secolo è paragonabile ad un respiro, ti volevo fare intravedere come diversa è l'unità di misura che esiste per il purgatorio e quindi la necessità che voi continuiate a pregare sempre per le anime dei defunti durante l'arco della vostra breve esistenza. Quante volte hai sentito ripetere nella liturgia che la vostra vita ha solo la durata di un respiro, che tutto passa in fretta e che la prova è solo un nulla rispetto all'eternità. Non turbatevi mai, mamma, per verità così meravigliose, ma dilatate sempre più il vostro spirito perché sia sempre più pronto all'impatto con la verità stessa che vi si rivelerà appena avrete chiuso gli occhi a questa vita. 18 giugno 1988. Antonella oggi polemizza con me sul fatto che i messaggi di Nicola intorno a certi argomenti arrivano sempre dopo che io ne sono venuta a conoscenza. Nicola interviene per ribadire alcuni punti. Mamma, ti ho tante volte detto che noi possiamo molto nei vostri riguardi, ma che abbiamo bisogno della vostra cooperazione. Senza di noi non potete fare niente, ma le vostre battaglie dovete essere voi a combatterle e noi vi aiuteremo a vincerle. Ti ho tante volte detto che il nostro aiuto nei vostri riguardi è costante, ma che il nostro handicap è dato dalla incomunicabilità. Per arrivare agli altri ho bisogno di te, la sola con cui posso comunicare, ma non sempre ciò è facile, perché tu sei distratta da mille pensieri e preoccupazioni. Allora debbo usare mille accorgimenti e sollecitazioni per indirizzare la tua attenzione verso l'oggetto del mio interesse, perché solo allora mi riesce facile dirti tutto quello che è necessario affinché il mio aiuto nei vostri confronti sia valido. 25 giugno 1988. Nicola. Mamma, è difficile la conversione di un'anima, ma attraverso il mio libro molte anime si convertiranno. 2 luglio 1988. Nicola. Mamma, ascoltami. Ieri sei rimasta turbata quando, associandosi a Franca, Antonella in un certo senso dubitava della mia santità, derivata dalla mia sofferenza, poiché, a suo avviso, tantissime anime soffrono e muoiono, come la mamma appunto di Franca, e non per questo sono considerate sante. Ti illuminerò in proposito perché nulla possa turbare il rapporto tra me e le vostre anime. Fermo restando il principio che il dolore e la morte non traggono origine da Dio, che è amore oltre che vita, perché sarebbe come ammettere l'assurdo che la luce generi le tenebre, l'ordine e il disordine e così via. La sofferenza di per sé non è sinonimo di santità. Se così fosse, come ti dicevo l'altra volta, chi più sofferente del dannato o del disperato? Ma è anche vero che non c'è santità senza sofferenza. Il dolore può essere rifiutato ed allora porta alla disperazione. Può essere accettato come qualcosa di ineluttabile e allora diventa stoicismo. Ma non si trasforma in purificazione e riscatto. Può essere accettato ed offerto sempre in unione al Cristo che dà ad esso un valore infinito e diventa liberazione. C'è invece chi liberamente sceglie tra la sanità e la malattia, tra la vita e la morte, fino alle estreme conseguenze, in un olocausto totale di sé e ciò per salvare altre anime. Allora egli diventa un altro Cristo e come lui ha diritto ad una gloria eterna. Ecco il santo. Ti dirò di più. C'è chi, come salvo d'acquisto, che in un attimo sceglie di offrire la propria vita in cambio di quella degli uomini già condannati alla morte, li salva con il suo eroismo. Tutto avviene in fretta, non ha tempo di ripensarci su. Egli è un santo, sì. C'è Padre Colbe, che nel silenzio e nella rinuncia ha maturato la sua offerta alla quale è stata immediata e spontanea. Ma io, mamma, Ho vissuto la mia agonia e la mia morte non una volta sola, ma mille volte. Tutte le volte che vedevo Antonella, che vedevo papà, che vedevo te, che vedevo Maria, i miei fratelli o gli amici, tutte queste volte ho dovuto buttare nella fornace ardente del mio amore per Gesù e per voi la mia carne che voleva vivere, la mia giovinezza che non voleva morire, la mia sofferenza che diventava sempre più imperiosa, tormentando il mio povero corpo. Non continuo più, mammuzza mia cara, per non tormentare ora te che soffri ancora tanto. Ecco perché Gesù mi ha riservato una gloria così grande. Il segreto della mia santità, mamma, era chiuso in quella frase: vi sto riscattando tutti. 3 luglio 1988. Nicola. Mamma, Teresa e Monsignor Lefebvre sono sullo stesso piano. Una parte del loro spirito è santa, l'altra è ottenebrata ed incapace di discernere la verità. Non a caso Gesù li ha uniti nell'offerta al Padre, coinvolgendo fin dal primo momento anche te. 11 luglio 1988. Ieri sera sono andata a trovare la signora della villetta accanto alla nostra, a cui giorni fa è morto a soli 34 anni in una sciagura di montagna il figliuolo. Volevo consolare, stringendomi al mio Nicola e al suo ricordo, ma ebbi la sensazione di non essere completamente protetta. Stamani, appena sveglia, esclamo: è passata l'ubriacatura del libro e la realtà è questa ferita lacerante nella mia carne. Immediatamente Nicola: mamma, no. L'ubriacatura è quella della vostra vita terrena, che si ripete ogni giorno che passa senza lasciare traccia duratura. La realtà è la nostra, che nell'eterno divenire del nostro Dio viviamo immersi in una gioia senza fine. Tu lasciati andare, ed io ti condurrò negli spazi infiniti dove il dolore è solo un ricordo, ma non distaccarti mai da me. Vivi unita al mio spirito e soprattutto non dubitare mai. Nicola, è questa spina che mi tormenta, quella di Teresa, come faccio a dimenticarla? Mamma, fai sì che questo dolore si trasformi in purificazione. Esso diventerà così un mezzo per sollevarti di più verso di noi. Nico, aiutami e vedi un po' se puoi farci qualcosa. Tu lo sai qual è il mio timore, quello di rinchiudermi in me stessa e di non riuscire più ad amare. Mi capisci, vero? Nico, sto pensando. Come fai a portarmi negli spazi infiniti? Mamma, perché? Quando tu pensi a Maria che è in America, il tuo spirito non attraverso forse spazi infiniti? Luglio 1988. Stamattina apprendo con dolore da Don Eugenio che il fratello Nazareno è morto e ieri l'hanno portato all'estrema dimora. Avevamo in tanti pregato Nicola. Nico, perché non hai aiutato Don Eugenio? Mamma, come facevo ad aiutare Eugenio senza far soffrire ancora il fratello? Quell'anima era già matura per il cielo. 20 luglio 1988. A Sabaudia, sull'imbrunire, ero triste e scoraggiata. Sentivo terribilmente la mancanza di Nicola. Nico, ho tanto desiderio di te. E poi sto conducendo una vita balorda, non riesco neppure a trovare un po' di tempo per pregare e neppure per ricevere Gesù. Mamma, ti sbagli. Il tuo lavoro è preghiera, se sai amare. E poi, non pensi a quante poche volte ho ricevuto Gesù nella mia vita? 21 luglio 1988. Nicola. Papà, ascoltami. Tu al mio libro hai dato una veste letteraria capace di soddisfare i palati più esigenti e di questo ti sono grato, conoscendo come gli uomini in questa vita molto tengono alla forma più che alla sostanza. Ma devi convenire con me che il mio scopo non era quello di donarvi un'opera letteraria, bensì di comunicarvi verità la cui conoscenza vi avrebbe spinto ad intraprendere la strada, la sola veramente indispensabile ed essenziale, quella che porta alla conquista del bene. Ora, se tu mi vuoi bene, devi iniziare a leggere il mio libro con questo spirito di ricerca e preoccuparti solo di scoprire queste verità. Altrimenti, papà, Sarebbe tutto vano, credimi. È il mio sacrificio. E questo grande dono di potere comunicare con voi, sia pure attraverso mamma, resterebbero senza frutto. 2 agosto 1988. Ondate di enorme tristezza e di dolore intimo e cocente si abbattono sul mio povero spirito in questo ritorno del mese di agosto. Questa notte il mio Nicola. Mamma, ascoltami. Mentre il ricordo ti riporta indietro nel tempo facendoti rivivere i momenti terribilmente dolorosi della mia dipartita, momenti oramai passati che non esistono più, ogni giorno che passa ti avvicina sempre più alla unità dell'amore con me, perché la morte solo apparentemente infrange questa unione. Anzi, ti dirò di più. Dio, che è amore, nella sua infinita misericordia ha permesso, poiché tutto avevo sacrificato all'amore per voi, che la comunione dei nostri spiriti continuasse ininterrotta, anche se frammentaria e non sempre facile, attraverso i nostri colloqui. Mamma, sii serena e felice, perché tutti gli affetti, che sono altrettante manifestazioni dell'amore, tendono, per legge di natura, a ricongiungersi per fondersi con l'amore unico, da cui provengono e formare unità. Dio è unità, mamma, unità d'amore col Figlio, unità con lo Spirito, unità con Maria Santissima, con ciascuno di noi che siamo suoi veri figli. Ecco perché ogni uomo sarà giudicato in rapporto all'amore che avrà dato. Non infrangete questa unità d'amore, mamma. È l'amore che vi salva e la mancanza di esso vi può perdere. Sii mi vicina, mamma. Supplicami, invocami. Ti verrò in aiuto nelle tue difficoltà. Soprattutto abbi fede, tanta fede, sempre più fede, e non disperare mai.